meditando sulla passione del Signore secondo il Vangelo di Marco, e ci eravamo soffermati sui versetti 21-27 facendo soprattutto esegesi sulla figura di Simone di Cirene, questa persona che vede sconvolta la sua vita in un giorno in cui pensava di poter tornare a casa tranquillo nel duro lavoro dei campi, e incontra il Signore, anzi porta la croce insieme al Signore, e questo incontro sarebbe stato straordinario perché avrebbe segnato la sua vita e la sua figura anche. E facevamo alcune annotazioni. Simone è un extracomunitario, è un libico, è un cireneo, e sicuramente ci fa pensare a tutti quei nordafricani, a quei libici, a quei cirenei che oggi approdano in maniera disperata alle nostre coste come migranti sui barconi, portando croci davvero di sofferenze inenarrabili, storie davvero pietose e che ci devono fare riflettere. Benedetto XVI, nel suo viaggio in Africa, ispirandosi all'icona del Cireneo, ci diceva che davvero dovremmo avere tutti un po' di riconoscenza per questo nordafricano che ha portato la croce dietro a Gesù e ricambiarlo in qualche misura nei suoi connazionali di oggi. Abbiamo visto la contrapposizione tra i due Simoni. Simone, il primo papa, che ha rinnegato 3 volte Gesù ed è fuggito lontano, e Simone l'extracomunitario, il vucum pra, che aiuta invece Gesù a portare la croce. Eterno conflitto tra istituzione e carisma, istituzione che deve davvero rispondere al tu seguimi del Signore e mettersi alla sequela di Lui, carisma che a volte è quello che più realizza la radicalità dell'Evangelo. Ed eravamo partiti per pensare a come davvero i poveri ci evangelizzino. Uno dei temi forti della predicazione di Papa Francesco e dell'Evangelii Gaudium in modo particolare è che se il regno di Dio è dei poveri, come si dice nella Beatitudine Lucana, beate voi poveri perché vostro è il regno di Dio, è alla loro scuola che bisogna mettersi per potervi accedere. Ecco, non dimentichiamo mai questo mistero. I poveri sono i maestri per entrare in quella beatitudine che è la loro. E allora a volte sono proprio le chiese povere che hanno tanti valori da insegnarci, talora sono proprio i poveri che hanno tanti valori da insegnarci. In fondo la stessa esperienza di Papa Francesco ci indica questo: una chiesa che viene dalla fine del mondo è quella che sta risvegliando dal torpore la nostra civiltà occidentale e la nostra chiesa occidentale, che tendeva davvero a sclerotizzarsi sempre di più. E infine abbiamo visto come Simone è il modello del discepolo, perché quel Gesù che non ha apparenza né bellezza per attirare gli sguardi, guarda Simone negli occhi e lo invita a una sequela, che è una sequela di compassione, passione con. Ed è stupendo che quest'uomo abbia avuto la sorte di compatire Dio, che è la compassione per eccellenza. Avevamo poi ancora riflettuto sul fatto del Signore Gesù che non ce la fa più. Per farsi aiutare nel portare la croce è perché non ce la fa più. Anche per Gesù portare la croce è grave fatica, è tortura. Ecco. E avevamo davvero riflettuto sul fatto che la passione è questo incarnarsi di Dio nelle vicende degli uomini, prendendo su di sé tutte le sofferenze del mondo, il grido di quelli che fanno fatica, il grido di quelli che non ce la fanno più. Ecco, questo era il piano di Dio, questa era la necessitas Dei, ecco, che si è trasformata poi in una necessitas umana, perché di fronte al messaggio di uguaglianza, di fraternità del Signore, le forze del male lo hanno indotto a una morte atroce, a una morte da torturato, a una morte davvero, davvero spaventosa. Ma Dio non si è tirato indietro, proprio per farci capire che nessuna sofferenza, nessuna morte sarebbe stata a Lui estranea, ma che Lui avrebbe davvero condiviso, ecco, con noi ogni esperienza di sofferenza e di morte. E concludevamo dicendo che Dio si identifica nei crocifissi della storia. che questo pallino di Dio è la predilezione dei poveri e si trova in tutta quanta la scrittura. Nel Nuovo Testamento viene ribadito che il Signore ci identifica con l'affamato, con l'assetato, con il forestiero, con l'ignudo, con il malato, con il carcerato. I poveri sono il memoriale vivente di Israele oppresso e salvato da Dio. Ma per i cristiani sono anche il segno sacramentale di Gesù, il servo del Signore che si è spogliato della sua dignità divina fino a diventare uno schiavo ed è sceso nella sofferenza e nella morte vergognosa e ingiusta, rimettendo la sua causa a colui che giudica con giustizia e che l'ha rialzato dalla morte. Ecco, i poveri sono il sacramento vivente di Cristo. Mettersi alla sequela del Signore, portare la croce dietro Gesù, oggi significa portare la croce attorno ai poveri e con i poveri. Significa condividere la croce di tanti derelitti della storia. Questa storia in cui davvero vediamo realizzarsi la parola del Signore, i poveri li avete sempre con voi, e direi che poche epoche della storia hanno avuto forse la coscienza, no? Di queste masse povere che premono ai confini delle nazioni cosiddette più ricche. Quindi i credenti dovranno farsi cirenei gli uni per gli altri, cirenei per i cirenei, ecco, per aiutarli a portare la loro croce. Veniamo invece ad alcune altre considerazioni su questi versetti. Voi avete letto nei versetti che abbiamo meditato che lo condussero al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, versetto 22. Ecco, Gesù viene crocifisso nel luogo del cranio. Probabilmente questa collinetta aveva un aspetto calvo, era una collinetta brulla, eh? Forse c'erano anche qualche caverna che poteva da lontano scimmiottare gli occhi, il naso e la bocca, ma la tradizione giudaica, soprattutto il libro di Giubilei, capitolo 5, diceva che lì, in quella collina del Golgota, era stato sepolto Adamo. E questo non è marginale, perché il sottolineare che Gesù viene ucciso là dove era sepolto Adamo pone dei parallelismi che sono subito evidenti. Il primo è che la croce è il nuovo albero della vita. Se l'albero della vita era stato occasione di peccato e di morte per il primo Adamo nel libro della Genesi, perché ne aveva mangiato indebitamente il frutto, la croce invece è l'albero che è l'albero della vita. Non so se avete presente le crocifissioni delle icone ortodosse, no? In cui si vede che dai piedi di Gesù sgorgano dei rivoli di sangue che vanno a bagnare un teschio, sì, che è sotto, sì, in una, sì, caverna. Teschio, sì. Ecco, quel teschio è il teschio di Adamo, che riprende vita irrorato, bagnato, salvato, santificato dal sangue di Gesù. È un'iconografia che poi troviamo anche presso i pittori occidentali molto spesso, questa croce con il teschio sotto. Questo sotto è il teschio di Adamo, secondo il libro dei Giubilei. Il nuovo albero è l'albero della croce, davvero albero della vita, che distrugge il precedente albero, che invece era stato occasione di peccato. Nei versetti successivi, si dice, versetto 23, che gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Allora, per un senso un po' di pietà di fronte alle atroci sofferenze del condannato, spesso gli si dava un anestetico, lo si intontiva con delle droghe. Ma qui Marco nota che Gesù rifiuta l'anestesia, perché c'è un riferimento molto bello, andatelo a prendere, al Salmo 120, magari qualcuno lo legge, dove si parla di Dio pastore di Israele. E si enfatizza il fatto che Dio non si addormenta mai, che Dio è sempre sveglio, che Dio è colui che continuamente vigila attorno a noi. Anche se noi sperimentiamo talvolta il silenzio di Dio, questo silenzio è sempre una presenza, perché Dio ci accompagna sempre. Se qualcuno di voi ha davanti a sé, sì, questo.
Leggo dall'inizio, sì. No? Canto delle Ascensioni.
Sì.
Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Ecco, questo è uno dei salmi più belli, salmi delle ascensioni, cioè che si cantavano quando si andava a Gerusalemme. Sono i salmi dal 120 al 131. Gerusalemme era in alto, per quello si chiamano delle ascensioni, si ascende verso Gerusalemme. Ora qui il pellegrino alza gli occhi, vede da lontano Gerusalemme e pensa che là c'è il Signore che continuamente veglia su Israele. Ecco questo senso della continuità, il custode che non si addormenta, che non prende sonno, il custode che ci è vicino quando c'è il sole e quando c'è la notte, il Signore che veglia su di noi quando usciamo e quando entriamo, da ora e per sempre. Ecco, Gesù che rifiuta l'anestetico è davvero il pastore che non vuole addormentarsi, che vuole davvero condividere fino in fondo la nostra sorte, le nostre sofferenze, le nostre debolezze in qualunque momento. Ma è anche, adesso non sto a leggere, ma secondo il Salmo 69, il Salmo 75, il Messia che deve bere fino in fondo il calice della salvezza del mondo. Abbiamo già detto, parlando dell'Eucaristia, che calice spesso significa la sorte, il progetto di Dio su di noi, no? Allora Gesù davvero vive in totalità questo progetto del Padre di prendere su di sé le sofferenze degli uomini. E allora questo rifiutare l'anestetico, no? Ha proprio questo significato di totalità, di adesione a Cristo, al piano del Padre. Nel versetto ancora successivo si dice: lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Ecco, le vesti vengono sorteggiate. Lo aveva profetizzato il Salmo 21, versetto 19, in cui il derelitto che prega il Signore dice: si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Ma qui, come avevo detto, il simbolismo è soprattutto quello della sacerdotalità del Cristo. Nel Levitico, infatti, si diceva che la tunica del sommo sacerdote non si sarebbe mai potuta ledere o stracciare. Invece, come ricordiamo, quando Gesù ha detto di essere Dio, il sommo sacerdote si è stracciato le vesti. È finito quindi il sacerdozio antico. E di fronte all'episodio del sacerdote che si straccia le vesti, si viene presentato Gesù, nuovo, vero sacerdote, la cui tunica è indivisa, la cui tunica non viene strappata. È un simbolismo molto forte per dire che in questo momento Gesù è veramente l'unico e sommo sacerdote. Ma c'è anche un altro discorso. Gesù resta nudo. Allora la nudità vi rimanda subito a Genesi 3:10. Adamo, dopo il peccato, ed Eva si accorsero di essere nudi. Ecco, è sicuramente una dimensione spirituale, no? È il peccato che fa venire nell'uomo la vergogna della nudità. Lo nota Genesi, prima l'uomo e la sua donna erano nudi, ma non ne provavano vergogna. E allora ecco che intessono le famose foglie di fico per farsi dei perizomi. Ecco, ma questo è davvero il significato. Gesù in questo momento si carica del peccato del mondo, si addossa del peccato del mondo. È davvero l'Adamo peccatore che scopre la vergogna di essere nudo. Anche dal punto di vista umano, vi ho già ricordato altre volte, la crocifissione non avviene come parlano i nostri crocifissi, con un perizoma, con delle mutandine, con robe del genere. La crocifissione avviene totalmente nudi, quindi c'è un ludibrio particolare. D'altra parte anche i sindonologi vogliono vedere nella sindone anche questo particolare, ecco, l'uomo della sindone è un uomo completamente nudo. Tutto ciò, ci dice il testo, avviene all'ora terza. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. È il momento della preghiera del mattino, è l'ora terza. E in questo momento viene innalzata a Dio l'unica preghiera vivente, che è il figlio crocifisso, l'unica vittima, l'unico sacrificio. Non è casuale questa indicazione delle ore. E anche qui c'è un riferimento tipico. Mentre nel Tempio si prega, sale a Dio la preghiera del figlio che muore, sale a Dio l'intercessione del figlio per tutte le creature, per il peccato del mondo. E l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Ecco, sulla croce viene proclamata la regalità di Cristo. Giovanni allungherà il brodo, ecco, se volete, dicendo che a questo punto i capi dei farisei e i sommi sacerdoti andarono indignati da Pilato, dicendo: non mettere il re dei giudei, che è uno scherno ulteriore per la nazione giudaica, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. E Pilato risponde: il famoso, quel che ho scritto. In ogni caso, qui siamo nella piena teologia marciana. Cioè Marco vuole sempre dirci, il Vangelo di Marco è il Vangelo della croce. Cioè, dov'è che Gesù si manifesta re? Sulla croce. Allora per lui questo è qualche cosa senza se e senza ma, senza discussioni attorno. Perché sulla croce Gesù ha un titulum su cui si scrive il re dei giudei. E in questo momento in cui Dio si manifesta davvero sovrano di Israele, perché in questo momento che Dio si dona totalmente ad Israele, si offre totalmente ad Israele, e non solo ad Israele ma al mondo. È un Dio che si è fatto dono totale. La signoria di Dio è signoria di amore, è signoria di servizio, è signoria di condivisione delle sofferenze degli uomini. Questo modo di intendere la signoria trova ovviamente la massima manifestazione nella crocifissione, laddove davvero Dio si spoglia di tutto. Ecco quindi che è lì il trono di regalità. Gesù, si dice con molta laconicità, il buon Marco, è crocifisso tra due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Versetto 27. Allora vorrei che andassimo a leggere Isaia 53, versetti 8, 9 e 12. Siamo sempre nei canti del servo. D'altra parte, qui questa crocifissione tra due briganti, da un punto di vista storico, sicuramente è vera, perché non si metteva su un ambaradan in genere di esecuzione mortuaria per uno solo, ma erano sempre molti quelli che lo facevano, quelli che venivano sottoposti a questo supplizio. Dall'altra parte abbiamo un significato spirituale, cioè Gesù è davvero peccato tra i peccatori, maledetto tra i maledetti, ladrone tra i ladroni, ecco. E questo realizza il Salmo 21, versetto 17, il profeta Zaccaria 13:6, ma soprattutto, ecco, Isaia 53, leggiamo solo 8, 9 e 12. Se qualcuno l'ha davanti già.
Con oppressione, ingiusta sentenza, fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la tua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Continua?
Sì, fino al 12.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Ecco, vedete come Isaia vede nel servo colui che è sempre annoverato tra gli empi. Frase ripetuta più volte. Ecco, Gesù è annoverato tra gli empi, è tra due ladroni, tra due malfattori. Noi diciamo ladroni, ma chissà cosa ha fatto, cioè malfattori, ecco, sarebbe più corretto, i quali sono il prototipo, ecco, di tutti gli empi della terra. Ed è interessante notare una cosa. Vediamo un po' se vi viene in mente chi aveva chiesto di stare alla sinistra e alla destra di Gesù. Vi ricordate, a destra e a sinistra di Gesù non ci sono Giacomo e Giovanni, che lo avevano chiesto senza sapere quello che chiedevano. Quando tu sarai sul tuo trono, fa che noi siamo uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, dice un evangelista. L'altro evangelista si vergogna talmente di questo episodio storico che dice che è la mamma che va lì con un mammismo a chiedere la stessa cosa, ma la sostanza non cambia. Ecco, qui in questo momento, alla destra e a sinistra del trono di Gesù, che è la croce, non ci sono Giacomo e Giovanni, ma ci sono due malfattori. Ecco, si realizza il Salmo 21, ve ne leggo qualche versetto. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Ecco, direi a questo punto di andare avanti e di leggere i versetti tra il 29 e il 32, dove si parla della derisione di Gesù crocifisso. Capitolo 15, versetti 29 e 32.
I passanti lo insultavano, scuotendo il capo esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Ugualmente, anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Allora vorrei cominciare dall'ultimo versetto, che è un versetto molto strano, che contraddice per esempio Luca, che vede un buon ladrone, no, che prende le difese. Qui invece tutti lo insultano. Ecco, è tremendo questo, a volte i poveri si scandano fra di loro, a volte, lo sappiamo anche nelle carceri, l'abbruttimento ti porta ad essere non pietoso ma addirittura più brutale verso i compagni di sventura. È terribile come questi qui che stanno morendo insultino un tale che tutti sanno che è buono, sfoghino la loro ira su questa, veramente la cattiveria degli uomini. Questo è un dato anche molto umano. Ma qui io vorrei soffermarmi sulla derisione dei passanti e sulla derisione dei sommi sacerdoti con gli scribi. Gesù è il servo schernito, di fronte a cui si scuote il capo. Lo abbiamo già meditato più volte, Isaia 53, il Salmo 22, il Salmo 109, Sapienza capitolo 2, versetti 18-20. Qui è la terza volta nella Passione in cui si parla di derisione, di scherno fatto a Gesù. Prima vi ricordate i servi di Caifa, no? Che lo hanno vilipeso come profeta, indovina, profetizza, era la traduzione più esatta. Poi la corte da Pilato, che lo ha schernito come re. Ecco quindi la coronazione di spine, il mantello di porpora, eccetera. Ora sono coloro che assistono all'esecuzione che lo bestemmiano, dice il testo greco, e scuotendo il capo bestemmiavano. e scuotono la testa, no? Ma se notate, sì, qui si compie il Salmo 108, versetto 25, in cui il giusto dice: sono diventato loro oggetto di scherno, quando mi vedono scuotono il capo. Ma perché scuotono il capo? Gesù, se prima era stato beffeggiato come profeta, se poi è stato beffeggiato come re, qui è beffeggiato come sacerdote. Ed è beffeggiato dai sacerdoti, in quanto è vilipeso dai sommi sacerdoti, quei sommi sacerdoti che avevano come compito salvare gli altri. E Gesù viene preso in giro perché ha salvato gli altri, ma non può salvare se stesso. Il sacerdote è il mediatore della salvezza per Israele. Ora Gesù viene preso in giro nella sua dimensione sacerdotale. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se è il Messia, Messia che è profeta, che è re, che è sacerdote di Israele, scenda dalla croce perché vediamo e crediamo. Ecco quindi che in questo momento è la terza dimensione. Ma qui Gesù sta salvando il morto, il mondo. Gesù è dichiarato il nuovo sommo sacerdote, che sta facendo un rito espiatorio per tutta la comunità, e tutta la comunità sarà perdonata. Gesù in questo momento, con la sua morte, sta veramente salvando, ecco, tutta quanta l'umanità. È beffeggiato, abbiamo visto, come profeta che ha annunciato la distruzione del Tempio. In realtà sulla croce si realizza proprio la distruzione del Tempio, che è il corpo di Cristo. È bestemmiato come re, perché se sei re di Israele scendi dalla croce, ma in realtà sulla croce Gesù è davvero il Signore, la rivelazione teofanica massima della regalità di Dio, ed è quindi sbeffeggiato come sommo sacerdote. Salva te stesso e noi, e Gesù sta davvero salvando tutti quanti. Qual è il problema? Il problema è che nessuno riesce ad accettare un Dio che si fa uccidere. Un Dio che si fa uccidere. Cioè, guardate che era davvero una novità assoluta, eh? Ecco perché in altri contesti Gesù dirà: Padre, in altri testi evangelici, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. Non c'è nessuna religione al mondo che abbia mai pensato a un Dio che si fa uccidere, a un Dio che si immola, a un Dio che si sacrifica, a un Dio che muore in croce. Guardate che lo scandalo della croce, follia per i pagani e obbrobrio per Israele, come dirà Paolo, è davvero tale. Io a volte parlo con gli amici islamici, gli islamici non sopportano i nostri crocifissi, dicono: togli dal muro quel cadaverino, perché per loro dire che Dio è diventato cadavere è una bestemmia, perché loro Dio è sempre l'onnipotente, l'onnisciente, il super, no? Ecco, mentre invece il nostro Dio è un Dio che si fa impotente, è un Dio che muore, è un Dio che soffre, ecco, è il Dio disprezzato dagli uomini, Isaia 53,3, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non avevamo alcuna stima. O il Salmo 21, versetto 7, io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Ecco perché i cristiani hanno come simbolo il crocifisso, a volte non sanno neanche perché ce l'hanno, perché è veramente la follia del Dio capovolto, la follia del Dio inaspettato. Davvero la croce sintetizza tutto quanto noi conosciamo di Dio, la novità di Dio, il Dio che soffre per gli uomini, il Dio che si offre per gli uomini, non il Dio che pretende delle cose dagli uomini, che pretende il sacrificio degli uomini. È veramente una novità assoluta che, se contemplassimo di più, cambierebbe davvero la nostra vita, perché ci faremmo cullare, ecco, dalla dolcezza di questa rivelazione di un amore senza limiti, di una misericordia senza confini. Capiamo che anche la tradizione di Israele non era pronta a vedere un Dio che moriva, Ecco perché gli dicono: se sei il Messia, scendi dalla croce. Invece Gesù resta su quella croce e dimostra di essere il Messia stando su quella croce, perché il Messia che egli presenta non è il Messia di potenza, di violenza, di restaurazione di un ordine sociale, ma è il Messia di un Dio dono, di un Dio offerta, di un Dio povero. E a questo punto siamo arrivati ai versetti della morte di Gesù. Leggiamo insieme dal 32 al 41.
Legge tu,
sì. Vedo io. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio.
Con due versetti.
C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
Ecco, allora cominciamo. La morte di Gesù avviene in un contesto apocalittico. Tenebre si diffondono su tutta la terra in pieno mezzogiorno. Matteo calcherà la dose, ci saranno dei terremoti, le tombe si scoperchieranno, molti giusti resusciteranno e appaiono a Gerusalemme. Allora è l'avverarsi del giorno del Signore. Cioè, voi sapete che in tutta la grande tradizione ebraica si attendeva che ci sarebbe stato un giorno ultimo in cui il Signore avrebbe premiato i buoni e castigato i cattivi, un giorno di giudizio in cui avrebbe restaurato il regno di Israele. Questo giorno di speranza e anche di timore è il giorno di Yahweh e si realizza sempre nelle descrizioni bibliche in una cornice apocalittica. Cioè, se voi leggete l'Apocalisse di Giovanni, che è l'ultima delle Apocalissi, perché dal libro di Daniele in poi abbiamo l'Apocalisse di Baruch, l'Apocalisse dei 12 patriarchi, l'Apocalisse di Abramo, i libri apocalittici erano tantissimi, che venivano poi attribuiti a questo o quell'altro grande personaggio, l'Apocalisse di Enoch, no? Dell'Antico Testamento. Ecco, il genere letterario apocalittico è quel genere letterario che svela in un momento di sofferenza, in un momento di crisi, in un momento di tormento. La parola apocalisse vuol dire svelare, togliere il velo, svelare, togliere il velo, decriptare, deoccultare il mistero di Dio. E il mistero di Dio viene descritto attraverso una serie di roboanti immagini di distruzione, di sofferenza, perché è davvero la fine del mondo, cioè la fine dell'impietà e la fine del peccato, è Babilonia che viene precipitata nel fondo del mare, è il dragone che viene incatenato per sempre. C'è tutta una simbologia tipica di questo genere letterario. Anche dei Vangeli ci sono stati dei discorsi apocalittici in cui Gesù parla della fine dei tempi, ma ricordiamoci bene che l'Apocalisse non descrive la fine dei tempi. L'Apocalisse descrive qualche cosa di già venuto, la fine del tempo, cioè la morte e risurrezione del Signore. Io do questa lettura anche nel corso che sto facendo, che qualcuno di voi segue dal vivo, qualcuno segue in streaming al lunedì pomeriggio alle 18.30 su www.chicercatrova.it, mi sembra, comunque è in diretta streaming, e la lettura che stiamo dando è la lettura di Corsini. Voi sapete quel famoso libro dell'Apocalisse, sull'Apocalisse, fatto da questo docente dell'Università Torinese, il quale aveva la cattedra di storia della Chiesa e a cui seguì poi padre Pellegrino, no? Nella titolarità. Ecco, Corsini nota una cosa, nota che per tre secoli la Chiesa ha sempre interpretato l'Apocalisse non come la storia della fine del mondo, ma come la narrazione dell'evento pasquale di Cristo, di morte e resurrezione, nella quale una volta per sempre sono stati vinti il male, la malattia, la morte, la sofferenza, il peccato, una volta per sempre, punto e basta. L'Apocalisse si è già realizzata. La famosa battaglia di Armageddon, come vi ho detto altre volte, che vuol dire monte come a Megiddo. A Megiddo era morto nel 609 a.C. Giosia, un pio re che si era sacrificato per il suo popolo per fronteggiare l'invasione del faraone Necao. Ecco, Megiddo è una pianura, il monte Golgota, dove avviene qualche cosa come a Megiddo, come è avvenuto a Megiddo, cioè del pio re che muore per il suo popolo, è il Golgota. È Golgota. E qui è l'Armageddon, qui è la battaglia finale contro le forze del male. Allora, per tre secoli la Chiesa ha sempre letto l'Apocalisse come un qualche cosa di già avvenuto. Allora, ecco perché il credente è pieno di gioia, ecco perché il credente è ottimista, ecco perché il credente è l'uomo della speranza, perché sa come va a finire la partita, perché sa che in Cristo abbiamo già vinto. Certo, noi siamo ancora soggetti alla dimensione creaturale della sofferenza, della morte, del peccato. I teologi giocano sempre su quella famosa frase: siamo tra il già e il non ancora, sì, no? Cioè il già di qualche cosa che nella fede è già avvenuto per sempre, il non ancora, la quotidianità della nostra vita quotidiana, e la seconda venuta del Signore, quale sarà? Ma non sarà chissà quale, sarà la nostra morte, quando noi usciremo da questa dimensione spazio-temporale e vivremo in Dio quello che è già avvenuto però una volta per sempre nella morte e resurrezione di Gesù Cristo. Questa lettura è stata la lettura della Chiesa per tre secoli. Poi che cosa è successo? È successo che la Chiesa è diventata complice o insomma si è messa d'accordo col potere politico, di Roma, no? Lo sapete, con Costantino. Ora, l'Apocalisse che cosa dice? L'Apocalisse individuava come entità del male Babilonia la Grande, cioè l'impero romano. E allora la condanna alle nefandezze dell'impero e del suo potere imperiale era una condanna totale, e i cristiani, forti della consapevolezza che il potere era già stato vinto definitivamente in Cristo, affrontavano anche serenamente la testimonianza del martirio. Che cosa succede? Nel momento in cui la Chiesa si allea con lo Stato, definire il potere politico Babilonia la grande prostituta, la grande bestia che sarà precipitata, non andava più bene. Allora parte Eusebio, che era tutto un fautore dell'imperatore Costantino e dei suoi pensieri, questo imperatore Costantino che era così santo da aver fatto bollire viva la moglie perché lo tradiva, ricordatevelo sempre, è uscito adesso questo libro su Costantino, che dice che veramente questo fu una delle persone più ambigue, più strane, che a noi, io ricordo ancora nel mio libro di storia delle elementari, c'era lui con uno sguardo, con l'aureola. E invece poi si viene a sapere che lui da una parte teneva buoni i pagani continuando coi culti idolatri, dall'altro era un violento e sanguinario, la moglie che era stata ingiustamente accusata di aver avuto una relazione col figliastro viene bollita viva. viene bollita viva, quando lui si accorge di aver sbagliato ammazza anche il figliastro, il figlio suo e il figliastro della, della moglie, insomma, quindi un uomo sanguinarissimo. Comunque nel momento in cui la Chiesa si allea con questo potere, comincia a dire: ah no, no, allora Babilonia non è questa roba lì, è qualche cosa che verrà dopo, chissà quando verrà, chissà quando verrà, e l'Apocalisse viene spostata alla visione che noi comunemente abbiamo di una fine del mondo che poi tutti si sono messi a contare. Voi sapete, i testimoni di Geova hanno detto che era nel 1840, poi l'hanno spostata, i mormoni ne hanno messo un'altra data, poi l'hanno spostata, eccetera eccetera. Ecco, ma questa non è la lettura della prima chiesa. La lettura della prima chiesa dice che l'Apocalisse si è realizzata nella morte del Signore, e è per questo che i Vangeli accompagnano la morte del Signore con alcuni simbolismi apocalittici. Forse Marco è ancora il più scarno di tutti, ma sicuramente questo buio su tutta la terra, dice c'erano tre nuvolette sul Golgota, ma è un buio su tutta la terra, è un'eclissi totale che dura 3 ore, quindi anche un po' lunga, eccetera eccetera, in cui è davvero un segno apocalittico. E la realizzazione, per esempio, se qualcuno di voi ha sotto mano Amos, il profeta Amos, capitolo 8, versetti 9-10, di un evento particolare. Allora, il libro del profeta Amos, capitolo 8, versetti 9-10, dove già si presenta questo 8, versetti 9-10, in cui si presenta questo momento finale del giorno del Signore, descritto proprio poi come sulla falsa riga di come lo vedrà Marco nella sua descrizione. Qualcuno legga. Versetto 9.
In quel giorno, oracolo del Signore Dio, farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno.
Vedete, il versetto è uguale. Sì.
Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, renderò calva ogni testa. Ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza.
Ecco, vedete, per questo figlio unico si oscura la terra a mezzogiorno e si fa buio tutto l'universo per 3 ore. Queste tenebre hanno anche degli altri significati, cioè sicuramente c'è un significato apocalittico, ma le tenebre ricordano anche la prima creazione. Se vi ricordate, all'inizio tutto è buio, tutto è tenebra, no? Ed è Dio che separa la luce dalle tenebre. Ecco, il grido di Gesù squarcerà questo silenzio primordiale, e la parola di Gesù che darà inizio a questa nuova genesi sarà la luce portata in queste tenebre. Ecco, Gesù a questo punto, alle 3 del pomeriggio, gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E viene detto in aramaico, nessuno lo capisce più, viene tradotto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Attenzione però, guardate che questa non è tanto un'espressione di Gesù, è la recita di un salmo. Siamo noi che abbiamo dato i numeri ai salmi, ecco, qualcuno vada già a prenderlo, che magari è bene che lo leggiamo perché è troppo importante, il salmo 22, no? Siamo noi che abbiamo dato il numero ai salmi. Gli ebrei li chiamano con le prime parole del primo versetto, così tutta la Bibbia, Quando noi lo chiamiamo Genesi, gli ebrei lo chiamano in principio, perché in principio Dio creò il cielo e la terra. Siamo stati noi nel Medioevo a dare questi nomi e a dare i numeri ai salmi. Gli ebrei li hanno sempre chiamati con le prime parole. Allora, il testo letteralmente alle orecchie di un ebreo suona così: alle 3 Gesù gridò con voce forte il Salmo 22. E questo è molto importante, Perché il Salmo 22 o 21, come lo metto?
Ecco, perché quello tra...
Sapete che c'è la doppia numerazione.
Allora forse 21,
quella della
lungata. La speranza del giusto sarà il 20.
Sì, sì. Sta qua il 21?
Beh, 21 tra parentesi, 22, sì, sì.
22, quello che comincia con Dio mio e Dio mio perché mi ha abbandonato.
Ah, ecco, già, incomincia proprio così.
Comincia con quelle parole lì. Allora, il Salmo 22 è un salmo estremamente importante, di rara bellezza, perché se vedete ha due parti, ed è bene davvero che lo leggiamo, perché la prima parte è una parte di angoscia, è una parte di disperazione, è una parte di annientamento, è l'urlo del disperato che davvero si sente abbandonato da tutti e anche da Dio, e anche da Dio. Quindi Gesù fa questa esperienza dell'abbandono da parte del Padre. Non faceva finta di soffrire dicendo ah, ma tanto io sono Dio, adesso arriva il Padre, mi libera, mi fa risorgere. Gesù davvero sperimenta anche l'abbandono da parte di Dio, questa solitudine esistenziale, questo il non senso assoluto della vita. Quindi è vicino anche a coloro che non trovano senso del vivere e del morire, che non trovano il senso alle sofferenze, che urlano contro Dio. Ma la seconda parte del Salmo è un grande inno di speranza, eh? È un grande inno di fiducia, in cui davvero colui che vive disperato, sentendo l'abbandono di Dio, però nella fede si affida al Padre, sapendo che questo Padre è fedele e che quindi non lo abbandonerà, non lo tradirà, ma riuscirà a farlo risorgere. Leggiamolo questo Salmo perché merita e perché poi è veramente la grande preghiera che Gesù ha recitato sulla croce.
Leggo io fino dove c'è.
Leggetelo tutto, se mai lo leggiamo pezzi.
Fino dove c'è il dolore, poi
ecco,
la speranza la leggi tu.
Va bene.
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono un verme, non un uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca, come il leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane, la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma il suo grido di aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli. Poiché il regno è del Signore, Egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si corveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
È un salmo impressionante, eh? È impressionante perché rare volte l'uomo è riuscito ad esprimere un abisso di sofferenza, no? Come nella prima parte del salmo, quando si arriva a dire: io sono un verme, no? Quando mi scherniscono quelli che mi vedono, quando sono i tori mi assalgono, i leoni mi dilaniano, un branco di cani mi circonda. È impressionante perché davvero la parola di Dio riesce a esprimere le nostre miserie, le nostre sofferenze meglio di qualunque parola umana. È impressionante per come è applicato al Signore. Vedete, quando si racconta, mi dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte, hanno forato le mie mani e i miei piedi. Ecco, nello stesso tempo è bellissima la seconda parte, perché quest'uomo disperato a un certo momento ricorda che proprio perché tu, Signore, al mio nascere mi hai accolto, perché fin dal grembo di mia madre, ecco, sei il mio Dio, ecco, allora questo Signore, questo uomo prorompe in una lode, dicendo: la logica del Signore è non disprezzare né sdegnare l'afflizione dei miseri. Egli non nasconde il suo volto, egli esaudisce i suoi poveri. I poveri mangeranno e saranno saziati. E allora ecco che io so che vivrò per Lui. Cioè, anche se sembra che io muoia dilaniato, ucciso, io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza, da me nascerà un popolo nuovo che annuncerà la sua giustizia, che dirà a tutto il mondo: ecco l'opera del Signore. Quindi Gesù muore recitando un salmo che al contempo un salmo di disperazione e un salmo di speranza, che è al contempo un salmo che esprime la massima sofferenza dell'uomo e nello stesso tempo la sua incrollabile fiducia in un Dio che non ti tradisce mai. È un salmo in cui Gesù beve fino in fondo l'amaro calice della passione, ma nello stesso tempo annuncia la certezza della sua risurrezione. Ecco, non dimentichiamolo mai, perché a volte si fanno tante polemiche su che questa frase detta da Gesù, dimenticando che in realtà è la recita di un salmo. Quindi bisogna andare a leggere questo salmo. Certo, i presenti sentono che lui dice le prime parole, in cui dice Eli, Eli, le massa Bertì, anche se Sabachthani, anche se lo dice con voce forte, è la voce di un uomo torturato, è una voce di un uomo con la lingua impastata, in cui davvero la sua lingua è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Quindi da quelle Eli, Eli capiscono Elia, e dicono: sta chiamando Elia, sta chiamando Elia. È importante questo, perché anche qui i presenti fanno una profezia indiretta, perché nell'Antico Testamento si diceva che prima del giorno del Signore, che prima della venuta ultima del Signore, sarebbe venuto il profeta Elia. Vi leggo io Malachia capitolo 3 versetti 23 e 24. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Questo è il versetto di Malachia, ma tutta l'attesa giudaica diceva che prima del giorno del Signore sarebbe arrivato Elia. Ecco, in qualche misura questo è il giorno del Signore, e allora ecco che Gesù, secondo gli astanti, starebbe invocando Elia, starebbe facendo venire quell'Elia che l'attesa di Israele voleva proprio nel momento del giorno del Signore. Gesù viene dissetato con aceto, l'abbiamo visto qui al versetto 16, no? E ando con un coccio il mio palato. Ecco, si realizza il Salmo 22, 16, il Salmo 69, 22, ma qui c'è anche un significato spirituale. Il Messia ha portato il vino buono dell'alleanza. Voi sapete che tante volte l'alleanza viene significata sotto il segno del vino, del vino frizzante, questo vino che non può essere messo negli otri vecchi perché è spumeggiante, perché è fresco. Pensate al vino di Cana, le nozze di Cana, che ci dicono questo grande avvento messianico. Il Messia alla fine dei tempi avrebbe portato il vino buono, il vino migliore, tant'è vero che il maestro di tavola si stupisce dicendo: come mai tu servi alla fine dei tempi il vino buono, il vino migliore? Ecco, l'alleanza è il vino migliore, gli uomini rispondono a questo Dio che ti offre il vino migliore con l'aceto, con un vino vecchio, con un vino inaridito, con un vino andato a male. Ecco. Certo, Gesù muore abbandonato da tutti, cioè ha la speranza, sì, la certezza interiore nella fede della resurrezione, ma sulla croce è abbandonato da tutti, è abbandonato da Dio. Ecco perché, dando un forte grido, spirò, dando un forte grido, è un Dio che muore urlando. Ci turba questo grido di Dio. Avremmo preferito che morisse in silenzio, che fosse davvero la pecora muta e che non ci lasciasse un urlo che attraversa la storia fino ad oggi. Ma in quel grido Dio raccoglie tutte le grida dei milioni, dei miliardi di uomini che soffrono, disprezzati, impotenti, sfiniti, perché il grido è l'espressione di chi non ne può più. Ecco, veramente Gesù ha provato fino in fondo la sofferenza dell'uomo. Veramente Gesù ha condiviso fino in fondo la nostra condizione, rendendosi, come dice la lettera agli Ebrei al capitolo 2, in tutto simile ai fratelli. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Ebrei 2, versetti 17 e 18. E lui davvero si adempie ciò che era stato detto dal profeta Isaia: egli ha preso su di sé le nostre infermità e si è addossato alle nostre malattie, Isaia 53,4, che Matteo 8,16 cita. Ma è anche il grido, questo grido di Gesù, che proclama la sconfitta definitiva del male, che annuncia la liberazione di Gerusalemme, Isaia 40, grida sentinella perché Gerusalemme è liberata, è il grido della nuova creazione, che dal caos primordiale crea il cosmos. Ma è interessante, per esempio, leggere a questo proposito, lo leggiamo ancora, Isaia capitolo 40, versetti 1-11, in cui si parla più volte di questo grido, il tema del grido, che però è un grido di liberazione, è un grido di bellezza. Leggiamo Isaia 40, versetti 1-11.
Leggo?
Sì.
Si legge. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù.
Ecco, vedete, gridate che è finita la sua schiavitù.
È stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida.
Di nuovo il grido, vedete?
Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida.
Vede il nuovo grido.
E io rispondo: che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando il soffio del Signore spira su di essi. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba. Sali su un alto monte, tu che reghi liete notizie in Sion. Alza la voce con forza.
Il nuovo grido, alza la voce.
Tu che reghi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri.
Vedete, è il canto del grido, eh? È il grido che è l'annuncio della salvezza, che è l'annuncio della liberazione, che è l'annuncio di Dio che viene pastore a prendere davvero gli agnellini sul seno e a condurre piano le pecore madri, e Dio che fa pascolare il gregge. Ecco, vedete tutta questa bellissima teologia del grido. E anche l'epilettico al capitolo 9, quando il demonio è cacciato da lui, emette un altro grido. È il grido della vittoria contro il male, no? È il grido della nuova creazione, quando la parola crea qualche cosa di nuovo. È il grido con cui viene emesso lo spirito, quella ruah yaveh, quel soffio di Dio che aleggiava sulle acque ancor prima della creazione, in Genesi 1, e che percorre tutta la terra, e che adesso, ecco, questo grido, questa parola di Dio che mette il suo spirito, fa resuscitare l'Adamo morto sotto la croce, là nella sua caverna del Golgota, e lo porta nella gloria di Dio. Ancora un'annotazione, poi ci fermiamo. Il velo del Tempio si squarcia dall'alto in basso, cioè per opera di Dio, per opera di Dio. Se noi dovessimo strappare una di queste tende, la strappiamo dal basso all'alto. Il fatto che sia strappata dall'alto in basso significa che è Dio che sta strappando questa tenda. È Dio, cioè, che manifesta il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi, questo cubo, che è con un diametro di circa 10 metri, con il lato di circa 10 metri, che conteneva la presenza di Dio, ora invece si rende presente a tutti gli uomini. Si rende presente a tutti gli uomini. La carne di Cristo squarciata è il velo attraverso il quale noi abbiamo l'accesso al Santo dei Santi. Dice la lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti 19-20, avendo dunque, fratelli, piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. È la lettura proprio che ne dà la lettera agli Ebrei. La carne squarciata di Cristo è il velo squarciato che ormai ci fa vedere Dio. Ed è a questo punto, ma su questo lo diremo la prossima volta, che un centurione, un pagano, vedendo come egli moriva, afferma veramente costui era figlio di Dio. Non ha affermato la divinità di Gesù dalla sua risurrezione, come facciamo noi, l'ha affermata dalla sua morte, perché in questo momento ha visto il velo squarciato, ha visto Dio in questa dimensione vera di Dio, che è il suo dono totale, che è il suo offrirsi totalmente, senza limiti, per tutti, nella morte in croce del Figlio. Ci fermiamo qui, la prossima volta diremo ancora qualche cosa su questo centurione che proclama Gesù figlio di Dio, e poi seppelliremo il Signore.